Allora, la relazione che ci sarà ora è della senatrice Elena Ferrara. Elena Ferrara è stata ed è ancora insegnante di educazione musicale, è stata anche per qualche anno presidente nazionale della Società Italiana per l'Educazione Musicale, è attiva in politica, è stata assessore e poi sindaco del comune di Oleggio, in provincia di Novara, ed è stata eletta senatrice con le ultime elezioni del marzo 2013. Fa parte della settima commissione di istruzione pubblica e beni culturali del Senato, è prima firmataria di due disegni di legge, uno sulle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e un altro disegno di legge, disposizioni in materia di valorizzazione dell'espressione musicale e artistica nel sistema dell'istruzione. Ha aderito anche alla campagna nazionale Riparte il futuro, promossa da Libera e dal gruppo Abele contro la corruzione. Le abbiamo chiesto di illustrarci le prospettive delle arti performative e in particolare ovviamente della musica in relazione alla recente legge 107, cosiddetta della buona scuola.
Buongiorno a tutti e a tutte, direi che in questo caso il femminile dovrebbe abbracciare il maschile, grazie dell'invito, sono veramente molto contenta di essere qui oggi e riimmergermi anche in questo mondo musicale così preziosamente anche espresso da chi mi ha preceduto nelle relazioni. Ringrazio gli organizzatori di questo evento, quindi diciamo gli amministratori e tutti coloro, i vari enti che si sono uniti, hanno unito le loro forze per essere qui oggi e con questa proposta importante che fa parte di un percorso già che penso sia davvero un percorso consolidato e un grande esempio, dicevamo, di rete, di lavoro, di governance che può essere portato anche all'attenzione della politica come esperienza consolidata, positiva e da utilizzare, in parte lo è già stato fatto, per costruire le norme, per pensare o ripensare ai percorsi educativi. Ha già detto Mario un po' qual è la mia storia, quindi non voglio solo aggiungere che oltre alla Commissione Istruzione e Cultura, la settima al Senato, che mi sono un po' dovuta conquistare perché inizialmente ero stata assegnata all'agricoltura, cosa che mi piace tantissimo ma non era esattamente il mio campo, chi leggerà l'intervista su Musica Domani, che è di prossima uscita, dirà per Roberto Nelichedel, ironizza e dice: ma ti sei occupata di cinghiali per un po'? Dico sì, mi sono dovuto, anche volentieri, per carità, ci sono dei temi che comunque anche in Toscana sono anche molto sentiti, con varie scuole di pensiero di che cosa fare del sovrappopolamento dei cinghiali, però effettivamente mi sentivo un po' sprecata perché avevo maturato nella vita altri tipi di interesse, credo qualche competenza in altri settori. Sono nella Commissione diritti umani invece fin dall'inizio della legislatura e lì ho maturato la legge sul cyberbullismo che a mia prima firma è già stata approvata al Senato all'unanimità, con un percorso molto importante che comunque non è che non abbia nulla a che vedere con quello che stiamo dicendo. Lascio a voi le riflessioni su questo, perché non posso certo addentrarmi e non voglio sforare rispetto ai tempi che mi sono stati dati. Ho avuto e sono nella Commissione Infanzia e Adolescenza, la bicamerale, dal marzo di quest'anno, anche questa è stata una conquista perché inizialmente per me non c'era stato spazio e chiaramente allora capite un po' il sapore del mio percorso, no? Quindi i diritti umani, i minori e la scuola e la cultura. Ci tengo a sottolineare la scuola e la cultura, perché in genere quando si parla anche nelle commissioni si fa la scuola e la cultura separatamente, con i due ministeri che non si parlano sostanzialmente, quindi belle le reti a livello locale si riescono magari a fare, a livello diciamo centrale è molto difficile che questo succeda, quindi in tutti i casi un ruolo della politica e di chi come me insomma si appassiona anche a certi temi è quello di far capire che non possiamo a livello centrale avere questi ministeri blindati, questi apparati blindati che pensano di risolvere i problemi senza fare vera sinergia tra loro, come si diceva, come è possibile. Abbiamo capito tutti a tutti i livelli che questo è il nodo, no? Anche per far evolvere i percorsi. È chiaro che lo dobbiamo fare anche a livello nazionale. Faccio l'esempio su cyberbullismo. Il MISE, cioè lo sviluppo economico, parlava con le aziende. Il Ministero degli Interni lavorava con la Polizia Postale. Il Ministero Pubblica dell'Istruzione, Università e Ricerca faceva altri percorsi coinvolgendo anche le scuole con gli osservatori. Quello della salute faceva un discorso riferito alle indipendenze. Però metterli insieme magari a un tavolo è no? Quindi quella è la proposta. Spero che lì si riesca ad andare, adesso sempre che alla Camera si riesca a mettere in calendario quella proposta e diventi legge veramente. Credo che servirà poi a tutti, anche a chi lavora nelle scuole, e quei temi che riguardano l'uso etico e consapevole delle tecnologie, credo che sia un macro tema talmente grande sul quale io sono disponibile per un prossimo convegno, se mi volete. Invece sulla musica, diciamo che voi sapete che per il primo anno comunque questa legislatura ha parlato poco di musica, poco anche di scuola, sebbene ci sia stato il decreto Carrozza. Però diciamo si è entrati un po' più nel vivo con il cambio di Presidente del Consiglio, la scuola al centro, ma per quanto riguarda il Senato si è entrati nel vivo di un percorso proprio sull'educazione musicale e in generale sulla musica, purtroppo devo dirlo. Vedete, poi a volte gli eventi anche tragici, sappiamo, sono forieri di cose positive. Quando è mancato il maestro Abbado, che al Senato era stato nominato dal Presidente della Repubblica, purtroppo lì non l'abbiamo mai incrociato, però quando è mancato Renzo Piano, altrettanto senatore a vita, dice... lancia il suo appello, la musica per tutti era il sogno di Abbado, diciamo il sistema ebreo, eccetera, il giardino dell'arte deve essere e della cultura deve essere frequentato fin da piccoli, dice Renzo Piano. Noi veniamo da una grande idea dell'arte, della cultura degli anni 70, in cui le arti erano le arti multidisciplinari che germinavano insomma dall'approccio dell'uomo, del pensiero dell'uomo che visita il mondo e rivisita il mondo. Sono anche persone che hanno fatto, voglio dire, una grandissima carriera, hanno dato tantissimo al mondo della cultura, dell'architettura, del pensiero. E quindi da lì è partito, insomma, al Senato è partita un'attenzione particolare. Io facendo rete con tutte le persone che conosco e in tutte le occasioni pubbliche ringrazio, Mario è una di queste, e altri insomma che avevano negli anni elaborato una prospettiva, un'idea di normativa che ci potesse mettere nella giusta prospettiva, nasce così il DDL Abbado, cosiddetto 1365. Che viene assegnato alla settima commissione. Su questo però, diciamo, in questo percorso in qualche modo si interseca con quello della scuola, cosiddetta buona scuola, comunque della 107. All'interno di quella consultazione, che è quindi un anno e due mesi fa, e tre mesi fa, sul documento del governo, effettivamente però le famiglie mettono in luce in modo molto importante che la musica e anche i ragazzi, insomma, arrivano questi segnali molto forti dalla base che vengono raccolti dal governo, grossi segnali di attenzione nei confronti della musica e delle arti in generale, che nella nostra scuola, per il depauperamento, per gli interventi a livello ordinamentale da parte della riforma Gelmini sulla secondaria superiore, per il depauperamento di carattere generale anche sui laboratori, forse qualcuno si è accorto che in effetti avevamo fatto dei grossi passi indietro nella primaria, nella secondaria di primo grado, eccetera, e nella secondaria sulla musica parlerò dopo, ma brevemente, perché c'è anche poco da dire, grossi passi indietro rispetto a attività che si erano svolte con grandi momenti particolari di impulso. Adesso si stava richiamando per la scuola media i programmi del 79, che per me rimangono comunque eccezionali e che mi hanno convinto a fare quel lavoro lì, per la scuola primaria, allora elementare, i programmi dell'85, per la scuola dell'infanzia, quelli degli orientamenti del 91, avevano dato grandi prospettive, no? E quindi gli anni 90, gli anni 80 e 90 sono stati anni. E abbiamo avuto alla fine degli anni 90 un'autonomia. Io vi dico, io sono una sostenitrice ma convinta dell'autonomia scolastica, non solo perché non puoi fare le reti che abbiamo detto se non hai la possibilità di avere un'autonomia scolastica, e quella è, diciamo, l'aspetto più macro, ma anche perché, avendo vissuto un'esperienza di organico funzionale per 2 anni nella scuola dove lavoro, che è anche la scuola dove sono stata amministratrice, perché la faccia con i miei concittadini ce l'ho messa sempre, e se ho sbagliato ho sempre risposto dei miei errori, però anche, diciamo, ho voluto sempre avere delle risposte dirette da chi viveva con me in un contesto sociale di una comunità ben precisa, in quel momento avevamo potuto davvero mettere in atto quello che avevamo sognato, cioè un orientamento, un curriculum verticale che partisse dal nido, che è presente nel contesto urbano, e proseguisse fino ai corsi di formazione professionale, noi non abbiamo la superiore, che sono presenti nel nostro paese. E che fa un po', diciamo, punto di riferimento, essendo una cittadina di 14.000 abitanti, rispetto a un contesto territoriale un po' più ampio. Quindi, con l'organico funzionale mi era stato possibile fare formazione, fare progettazione, andare alla scuola, al corso di formazione professionale, recuperare alcuni alunni con bisogni formativi speciali e lavorare con loro ancora all'interno della scuola media, perché peraltro sono nello stesso stabile, no, però di solito non si parlano, cioè una serie di cose che, se chiaramente hai le 9 classi, le 18 ore frontali, forse non riesci a farle, no? Quindi è bastato che me ne dessero 6, quindi 12 ore frontali e 6 ore per fare tutto questo. Allora, io credo che davvero ci siano dei grossissimi spazi, non solo con l'organico del potenziamento, no? Ma anche solo liberando delle risorse che penso, di cui noi siamo, tanti di noi sono portatori, e che spesso invece vengono inibite da assoluta rigidità, e che si è sempre fatta più assoluta, perché quell'esperienza dell'organico funzionale a un certo punto ha dovuto interrompersi. Quindi io sono sicura, in questo senso, che l'organico funzionale e l'autonomia possono dare molte spinte. Sto entrando nel discorso della 107 dicendo che, comunque, recuperando anche il discorso, la musica e le arti sono al terzo punto quello che era l'articolo 2, adesso non so che comma sia, come indirizzi, no? Che cosa vogliamo fare in questa nuova scuola? Al terzo punto c'è potenziare la musica, lì poi è diventata pratica musicale, pratica e cultura musicale, sappiamo perché, però la musica e le arti, poi si ritorna su questo argomento con una voce che riguarda l'alfabetizzazione nelle arti visive, nella cinematografia, quindi un ampliamento, si parla di arti performative, lì sarebbe stato giusto scrivere così, però forse è un termine che ancora non è entrato completamente nella cultura, nemmeno dei nostri ministeriali. E poi ci sono delle voci di potenziamento dei laboratori, quindi che vanno anche nell'aspetto più metodologico, e delle voci che richiamano già in questa prima parte l'importanza della rete con le istituzioni del territorio. Quindi un po' si capisce dove si vuole andare. Certo che rispetto al disegno di legge 1365, a cui insomma rimaniamo sempre tutti affezionati, perché comunque era partita una raccolta, una sottoscrizione importante, 70 associazioni di carattere nazionale e tantissime...
11.000 firme
e tantissime personalità anche che ci stanno sostenendo. A Ferrara abbiamo fatto un approfondimento su questo tema, la festa del PD, è venuto Paolo Fresu che sta lavorando davvero tanto anche nella posizione insomma di testimonial, ci ha raccontato anche le esperienze del suo bambino insomma che sono abbastanza emblematiche e ci fanno capire insomma come possa essere a volte insomma come possiamo essere noi educatori un po' mortificanti. Lui chiaramente ha le antenne più che alzate, no, su questo punto, quindi però lo sta facendo con uno spirito di collaborazione e questo è importante, no? Quindi si è riconquistato un terreno di condivisione su questo tema della musica. Molti si riempiono la bocca, dicono facciamo la musica importante, però non è che abbiano poi approfondito. Quindi sappiamo che ci sono dei livelli piuttosto superficiali di adesione e poi ci sono persone che invece capiscono che cosa vuol dire questa cosa, no? Però l'importante è che si sia fatto un passo avanti rispetto a quella legittimazione o meno che il sindaco ha detto in apertura, no? Dobbiamo ancora legittimarci, spero di no, dopo 40 anni io spero di no. Ci sono delle prospettive secondo me abbastanza positive da questo punto di vista, però è evidente che in questo senso dobbiamo un po' ripartire dalla base, perché la 107 dà delle possibilità, naturalmente se la si vede come bicchiere mezzo pieno, se cominciamo a guardare solo il bicchiere mezzo vuoto, beh allora diciamo io dovrei fare un altro tipo di intervento. Io faccio l'intervento sul bicchiere mezzo pieno e dico con questa legge si può riprendere e dare un impulso all'arte, alla musica e alle arti performative all'interno di tutti i contesti scolastici e educativi, poi parliamo dello 06. Se questo è richiesto anche dalla base, perché è chiaro che deve arrivare una forte incentivazione dal basso. Vi spiego perché. Perché nella 107 è contenuta una delega. Questa delega è quella della cultura umanistica. Allora, cosa è successo? Che all'inizio la 107 è stata presentata come disegno di legge del governo. È stata poi anche parecchio modificata, migliorata dalla Camera, lavorando insieme tra Senato e Camera per cercare di perché i tempi erano stretti, no, di dare un impulso. C'erano 12 deleghe, una di queste è quella dello 06, una è quella del reclutamento, della formazione degli insegnanti, una è quella dell'inclusione, quindi dell'educazione speciale, insomma. Tutto questo, c'erano 12 deleghe, erano troppe 12 deleghe al governo. Allora ne sono state tolte 4, ma ne è stata aggiunta una, questa cultura umanistica, sulla quale, diciamo, io mi sono spesa molto. Io, perché avevo la possibilità, a quel punto, avendo lavorato in settima al Senato su un affare assegnato specifico, dove abbiamo consultato una quarantina di associazioni, tra cui il tavolo, cioè allora forse non era tavolo 06, Mario, si stava ancora formando, comunque tutti i segmenti dell'educazione musicale, a partire da musica, da Nati per la musica o da musica in culla, insomma tutto quello che c'è, e la parte più pedagogica, fino ad arrivare all'AFAM, quindi all'alta formazione musicale all'università, da una parte, e dall'altra parte avevamo ascoltato anche tutto il mondo della produzione musicale, perché la formazione e la produzione devono andare insieme. Questo un po' il governo lo capisce ed è partito da qui, è stata questa la leva, cioè la leva è stata quella di dire: non possiamo andare in giro a dire che siamo i campioni mondiali di cultura e poi da noi nessuno sa chi è Bellini, sappiamo chi è Bernini, qualcuno in più, ma non chi è Bellini in modo più assoluto, perché nelle scuole medie superiori questa cosa non si fa. Non possiamo andare a dire che ci teniamo così tanto alla cultura e alla musica se io posso avere una detrazione fiscale per i bambini che vanno a fare calcio, ma non per quelli che vanno a fare canto, no? Cioè ci sono degli aspetti che dobbiamo cozzano con queste dichiarazioni. Quindi inseriamo una delega che riguardi a quel punto la musica e le arti, quindi le arti performative, e che in 18 mesi ci restituisca un decreto legislativo che darà questa indicazione. Allora oggi, per esempio, anche sullo 06 qualcuno mi diceva sì, però diciamo nella delega rispetto alla DDL 1260, prima firma Puglisi, ma che viene dalla Serafini, viene da una storia precedente, quindi anche di legge di iniziativa popolare, è diventato il 1260, su quello sono state fatte tutte le audizioni in settima commissione, abbiamo quindi, eravamo pronti per andare con quella norma a fare un percorso, però si è preferito inserire una serie di criteri certo ridotti, certo diciamo sintetizzati, all'interno della 107 per poter poi avere il decreto legislativo. Diciamo che è stato un discorso di ottimizzazione dell'iter di approvazione parlamentare e governativo. Diciamo che un po' la stessa cosa si può considerare la delega alla cultura umanistica rispetto al 1365, cioè quindi alla DDL Abbado, considerando che si intitolava, cioè come titolo aveva già la valorizzazione delle esperienze musicali ed artistiche nel sistema di istruzione. Quindi perché? Perché non si vuole considerare non solo in una prima fase della vita, ma in generale per tutto il percorso formativo, si vogliono tenere insieme questi campi esperienziali. Cioè considerare il campo esperienziale in senso un pochino più globale. Fare storia, basterebbe cambiare una lettera, anziché storia dell'arte, rimettiamo storia dell'arte nelle scuole, questi sono stati, no, grandi slogan, rimettiamo la storia delle arti, no? Basta quella I e delle, il plurale, per darci, no? Già noi facciamo fatica a parlare di musica e parliamo di musiche. Immaginiamoci poi se diciamo dell'arte, in realtà cosa vuol dire? Perché poi no, ci dobbiamo anche dire cos'è l'arte, allora è un'arte, si intende attraverso le indicazioni nazionali che poi si parli dell'arte figurativa e non, però anche questi voglio dire sono, alla fine sono convenzioni, noi dobbiamo cercare di ampliare questa cosa, per questo la delega diciamo è stata in qualche modo intitolata di cultura umanistica. Che cosa prevede la delega? Se qualcuno sicuramente di voi l'avrà vista. Innanzitutto bisogna fare un pochino un passo indietro e capire e così almeno registrare che nella 107 c'è un'attenzione che prima diciamo probabilmente era sparsa nelle varie normative, ma qui viene maggiormente mirata. C'è una indicazione più importante rispetto all'orientamento. Io l'ho vissuta così, poi magari insomma, sono io che ho voluto vedere ancora una volta il bicchiere mezzo pieno. Io ho voluto vedere che in questa norma, come appunto parlamentare impegnata per i minori, ci fosse un'attenzione vera ai minori, no? Poi naturalmente nelle audizioni dei minori non ha parlato nessuno, tutti hanno parlato dei diritti dei lavoratori, giustamente, per carità sono anche un lavoratore della scuola, però dei diritti dei bambini vi garantisco pochissimi, pochissimi. Neanche i ragazzi, studenti, lo dicevo ieri sera, neanche gli studenti sono stati capaci, secondo me, di elaborare un percorso loro, in cui loro dicevano che cosa non andava bene nella legge, che cosa non andava bene nella loro esperienza. Ci hanno fatto una proposta interessante che abbiamo acquisito sullo statuto degli studenti e delle studentesse nell'attività di alternanza scuola-lavoro. Quella mi è sembrata una cosa che venisse veramente da loro, da chi aveva fatto esperienza precedente negli istituti tecnici, eccetera. Altre cose mi sembravano veramente, ma è una mia impressione, un pochino più suggerite. Speriamo che invece ci sia una maggiore, come dire, consapevolezza anche dei punti di debolezza e di forza man mano che... Perché io credo molto nei ragazzi, io credo che davvero noi siamo di fronte a delle grandissime potenzialità e che noi non siamo effettivamente in grado ancora di intercettarle, di farle crescere, di dare tutte le opportunità di che loro devono esigere come loro diritti. non solo sulle arti, dico in generale. E siamo molto indietro nella ricerca, noi non abbiamo una vera e propria ricerca in questi settori, per esempio che riguardano le arti. Dobbiamo lavorarci molto, non è possibile che si debba andare all'estero, cioè noi dobbiamo elaborare, abbiamo tutte le potenzialità, anche noi, i nostri ragazzi, per fare dei dottorati. Voi sapete che c'è l'AFAM, che sono gli studi di formazione superiore, no, nella musica e nelle arti, che non sono ancora, dal 99, non hanno ancora il biennio magistrale riconosciuto ordinamentale, e se questo avviene entro il 30 novembre io prendo veramente la sbronza, più sbronza della mia vita, perché sto cercando di fare questa cosa, perché altrimenti questi ragazzi non possono neanche entrare nei concorsi. Cioè stiamo penalizzando un mondo, cioè dobbiamo guardarla questa cosa qui, e ci sono problemi da tutte le parti, la giri la volti, quindi cercando di fare questo lavoro. L'altra cosa è che non ci sono i dottorati di ricerca in quel settore lì, ci sono all'università, molto si è fatto per carità, e però non ci sono nel settore dell'AFAM, che è il settore delle accademie, che incrocia molto di più il sapere, che è questa cosa qui, cioè, no? Incrociare le mani e la mente. Anche qui perché? Perché non vorrei mica che non ci siano le lobby di potere tra l'università e l'AFAM. Certo che ci sono, no? Perché non si può definire che ci siano magari dei settori privilegiati per l'uno o per l'altro, o che magari decidiamo che ci incrociamo e creiamo una sinergia veramente importante. Qualcuno l'ha fatto, qualcuno mi potrà dire, non si sta inventando l'acqua calda. No, non mi sto inventando neanche l'acqua calda. Il problema è che non lo si fa. Lo si fa in alcune situazioni virtuose, va bene? Quindi non dobbiamo cercare di capire che l'Italia è lunga e grande, e non è grandissima comunque, nonostante questo è molto diversa, lo si diceva e lo sapete benissimo, soprattutto insomma voi dello 06 e anche credo quelle, le insegnanti della primaria, che ci sono ancora grosse differenze sul territorio nazionale. Allora, diciamo che in questa prospettiva la delega ci dice che vogliamo entrare con tutti e due i piedi nel piatto e parlare di curricula formativi, nelle arti performative, che inizino proprio dall'inizio, come si diceva, è stato dimostrato perché, quindi dallo 06. Sul discorso dello 06 appunto fate riferimento comunque ancora la 1260, sono già iniziati i tavoli, non dico altro perché penso che quello che c'è scritto in quella norma sia comunque frutto di un lavoro importante che va nel senso anche di quello che voi oggi avete rappresentato. E per quanto riguarda diciamo gli studi artistici e musicali, si apriranno sicuramente dei dibattiti, tipo personale specializzato sì, no, come, specializzato con che tipo di formazione. Dibattiti, no, sono già percorsi avviati, insomma, sono già però bisognerà coniugarli in norma, cioè prendere delle decisioni. Quello che una volta dicevamo, ma il personale specializzato che esce dal conservatorio, poi avevamo in mente anche un conservatorio che era un conservatorio vecchio ordinamento, no? Lo dicevamo 20 anni fa. Che viene in uno 006 forse non ci serve. Ci serve, non ci serve, che cosa dobbiamo pretendere a livello formativo da queste persone? Però possiamo anche dire che spesso davvero, anche con i corsi di formazione, che sicuramente sono importanti, forse abbiamo bisogno di lavorare, magari nella primaria, ma anche nella scuola dell'infanzia, con l'insegnante che nella SMIM è presente, quindi negli istituti comprensivi, prima non c'era questa verticalizzazione, oggi ce l'abbiamo penso un po' dappertutto, le scuole, le SMIM possono diventare dei poli per le arti musicali e per musicale, va bene, e per formative in generale, avere delle persone lì con il personale di potenziamento, con le convenzioni col territorio, con quello che dobbiamo mettere in campo per avere tutte le possibilità, perché comunque l'obiettivo è quello, il bambino deve avere fin dall'inizio un suo percorso in cui viene ascoltato. E io mi chiedo tante volte, ma siamo capaci, così come siamo adesso, di valorizzare una voce? E qualcuno mi dice anche, e lo metto un po' in discussione oggi, no? Sono sempre stata per la musica per tutti, per cercare di dare a tutti e soprattutto di di opportunità a chi meno ne ha, diciamo, nei contesti da cui proviene, no? Quindi oggi si parla di povertà educativa in modo molto importante, cioè il rapporto sulla povertà della Commissione Infanzia e Adolescenza ci dice che al di là della povertà data dalla crisi c'è una povertà educativa, io ci aggiungo anche etica, cioè in senso generale, cioè il nostro modo di vedere il mondo. Lo sappiamo, forse ce ne rendiamo conto, c'è il problema delle famiglie, supporto alla genitorialità, tutto quello che vogliamo. Salvaguardiamo sicuramente i bambini. Ho presentato un emendamento stamattina sulla stabilità, dopo aver avuto l'approvazione da parte del governo di un ordine del giorno che dice i bambini, almeno con famiglie, con un ISEE, con un certo tetto, possono avere riconoscimento dei corsi che loro fanno nelle scuole di musica o nelle scuole di arti performative, una detrazione fiscale come quella che viene utilizzata per lo sport, dicevo appunto prima, perché calcio sì e canto no. E tornando al canto dico, siamo in grado, domanda semplice, di pensare che un bambino, un ragazzino delle medie, una ragazzina delle medie, in effetti quella voce può valorizzarla, può farci qualcosa di più? Perché poi questo, cioè, è banale, cioè la voce, non sto parlando di chi strumento, sto parlando anche solo di voce. Siamo in grado di dire, guardate, io purtroppo penso io di non averlo saputo fare sufficienza, che quasi per caso mi è capitato di dare delle possibilità, non vogliamo dire professionali, no, non, magari non professionali, adesso sono ancora giovani sia l'uno che l'altro, no. Soprattutto c'è una ragazzina che insomma sta facendo veramente è venuta da me con un mazzo di fiori così, dice sono andata a Sanremo, non sono entrata negli ultimi 40, nell'ultima selezione, ma ho vissuto un'esperienza bellissima, grazie professoressa. Allora, se non è mai successo prima, forse sono stata anch'io al di là di Sanremo, no? Qualsiasi altro contesto. Forse io però su quella roba lì non è che mi sono spesa tanto, cioè non sono, ho sempre magari valorizzato, però c'è qualcosa in più, magari c'è quella, diciamo, c'è quella rete anche territoriale con degli istituti, con persone più brave di me che avrebbero potuto accogliere quell'opzione e suggerire, guardate che poi i ragazzi davvero hanno bisogno, cioè questa ragazza è felice per quello, anche se poi alla fine è stata una frustrazione, un insuccesso, diciamo, ma è felice, ci sono persone, noi realizziamo delle vite. E poi dico l'ultima cosa, anche sulla professionalizzazione, licei musicali, professionalizzanti, non professionalizzanti. Naturalmente scuole superiori dove non può mancare la musica, e qui però io vi dico a livello curricolare fare una nuova riforma dopo la Gelmini non è stato possibile in queste condizioni, come non è stato possibile rivedere i cicli dopo che abbiamo fatto 5 anni a rivedere le verticalizzazioni, il dimensionamento, cioè allora adesso rimangiamo tutto, gli enti locali non lo so. Credo che ci sarebbero stati grossi problemi. Dobbiamo vivere il contingente, vedere che cosa è meglio, quali sono le opportunità. Chiudo dicendo, anche sulla professionalizzazione, mai dire mai, perché le opportunità lavorative nella musica sono talmente cresciute, diverse da quelle che abbiamo in mente noi, che dico, ma perché? Cioè non diventerà un artista, un concertista di pianoforte, ma magari diventerà un'altra cosa. I ragazzi hanno in mente anche un mondo sulla musica emergente che spesso noi non abbiamo in mente, per cui non prefiguriamo anche a livello di studi, anche nei licei musicali, non parliamo di diventare critici musicali, che magari è una cosa che ci servirebbe, avere dei buoni critici, magari dei buoni didatti della musica, magari cioè tutta una serie di cose, ma magari anche dei tecnici del suono, no? Quindi c'è un mondo di opportunità anche lavorative che dà sviluppo, che si confronta, e chiudo, con il MIBACT, quindi con la cultura, nel momento in cui stiamo aspettando, speriamo a breve, che ci sia una nuova legge sullo spettacolo dal vivo collegato alla stabilità 2015, che quindi deve essere fatto, è un impegno del governo, siamo pronti per aiutare il governo a farlo, però io dico, qui si chiude un po' il cerchio, no? E capite come non solo noi perdiamo le risorse, non solo noi non aumentiamo le relazioni, non solo noi mortifichiamo possibili felicità, ma nemmeno stiamo dando sviluppo al nostro paese. Quindi questa è la chiave in cui si è dovuto incentrare l'obiettivo. D'altra parte la scuola è anche formazione di una, e credo che il diritto al lavoro vada salvaguardato come il diritto allo studio. Quindi io credo che su questa strada qualche risultato con quello che vi ho detto, insomma. C'è anche un intergruppo parlamentare per la musica, sappiate che è composto da 54 diciamo deputati e senatori di tutte le forze politiche che sono un po' con me, quindi è una cosa, diciamo, che forse riuscirà a sfondare anche sul piano della convergenza delle diverse posizioni politiche. Grazie.